Young Radio Magazine.
In questa puntata di Magazine, l'editoriale, affrontiamo l'argomento delle potenze emergenti, o meglio che sono già emerse, l'asse che sta nascendo tra la Cina e l'India, immesso alle difficoltà che sta attraversando invece le storiche alleanze in campo occidentale. Per l'approfondimento è tornato un ospite graditissimo, Oscar Innaurato, la presidente di Voa Brianza Oltre Arcobaleno, che ci ha presentato il Pride che si terrà, il Pride della Brianza, che si terrà domani sabato ad Arcore, ma anche un evento molto interessante che ci sarà stasera sempre ad Arcore. Poi, come sempre, notizie dall'Italia e dal nostro territorio, e infine per la rubrica sugli esteri non potevamo che andare a raccontare cosa è successo in Nazioni Unite in questa settimana così importante, in quale finalmente è tornato un po' al centro dell'attenzione il dibattito multilaterale, cioè il dibattito tra gli stati. Cosa significa l'annuncio di Emmanuel Macron sul riconoscimento della Palestina? Cosa significa invece il non riconoscimento da parte italiana di Giorgia Meloni? E cosa significa anche far parte del club dei potenti quando si è in difficoltà? E parliamo del salvataggio dell'Argentina da parte di Donald Trump, che ha incontrato sempre Nazioni Unite Javier Milei.
Punto e a capo.
La grande notizia emersa dal vertice della SCO, la Shanghai Cooperation Organization, conclusosi il 1 settembre, è stato l'avvicinamento tra India e Cina. I due giganti demografici mondiali non hanno mai avuto buone relazioni. L'India ha sempre difeso il proprio ruolo autonomo, collocandosi nella sfera geopolitica degli Stati Uniti, ma sanno di essere i due paesi che contano veramente nel gruppo dei BRICS e di avere le carte in regola per far cambiare marcia al processo di riorganizzazione degli equilibri mondiali, indirizzando l'uscita dal caos attuale. Insieme hanno una forza che si fonda sul potere economico e ora anche militare, soprattutto di Pechino, ma anche sulle dimensioni enormi dei loro mercati interni e sulla capacità di produrre beni esportabili, anche in questo caso a traino cinese. Insieme sono i due paesi che hanno permesso alla Russia di continuare a condurre la guerra in Ucraina senza subire serie conseguenze delle sanzioni occidentali, diversamente da ciò che racconta Donald Trump, che affermava di poter chiudere il conflitto in 24 ore. Sono i governi di India e Cina quelli che potrebbero fermarlo sul serio in poche settimane, semplicemente non comprando più i prodotti russi in svendita. È una questione di armi ed energia fossile, ma anche di tempo. Pechino e Nuova Delhi continueranno a dare ossigeno a Putin finché avranno dimostrato il loro potere e finché sarà chiaro che la Russia è diventata un vassallo economico della Cina. Un vassallo gigantesco, ricchissimo di materie prime, dotato di armi nucleari in grado di competere con quelle degli Stati Uniti, che è stato regalato a Pechino dall'Occidente. Senza dubbio gli interessi di Cina e India non sono esattamente gli stessi, anche per via delle profonde differenze culturali e politiche. L'India della profonda religiosità e con un sistema democratico su base federale non è la Cina laica di un regime che rimane nominalmente comunista. Eppure, quando i due giganti guardano il resto del mondo, queste differenze si fanno meno rilevanti e l'India sta iniziando a ricalcare le orme della Cina, insinuandosi timidamente in quei mondi che di recente sono stati colonizzati da Pechino, Asia centrale, Africa orientale, Sud America. Non ad offrire le merci e i servizi dell'infinito catalogo cinese, ma mette sul piatto tecnologie non indifferenti in diversi settori produttivi e la possibilità di fare affari con un mercato di oltre 1 miliardo e 400 milioni di persone. Soprattutto Cina e India insieme possono offrire un ombrello politico ai paesi che infrangono le regole della comunità internazionale o che non sono simpatici alle potenze occidentali, un asset che è diventato preziosissimo ai tempi di Trump, come per la Russia di Putin, anche per la Corea del Nord e Kim Jong-un, per il Myanmar dei generali o per il Venezuela di Maduro, diventa vitale poter contare sul loro sostegno economico e diplomatico, soprattutto quello della Cina, che ha un seggio permanente con diritto di veto nel Consiglio di Sicurezza ONU. Ecco perché di gas del Medio Oriente le due potenze asiatiche non si sono minimamente interessate al petrolio garantito dalla Russia e dal Venezuela, invece si interessano al come di Africa, soprattutto del Maghreb e dell'area subsahariana, dove hanno sostenuto tutti i colpi di Stato che hanno scacciato i francesi dalla zona. L'Africa, Sud America e l'Asia meridionale sono strategici per i giacimenti di materie prime e minerali necessarie per l'industria del futuro e per garantire la sicurezza alimentare a una popolazione enorme. Non a caso la Cina ha appena abolito tutti i dazi per le merci africane importate, una lezione per chi vive aggrappati a vecchi privilegi o per chi crede che i dazi portino fortuna. Era solo una questione di tempo, presto o tardi, i due paesi che da soli rappresentano quasi metà dell'umanità avrebbero capito che insieme possono provare a diventare il nuovo polo attorno al quale giri il resto del mondo. Per ora si stanno solo avvicinando all'obiettivo, ma la lotta per l'egemonia nel nuovo ordine mondiale è ufficialmente aperta.
Le notizie.
Il presidente francese Emmanuel Macron, parlando in apertura dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ha annunciato che la Francia ha riconosciuto ufficialmente lo Stato di Palestina. La Francia dichiara di riconoscere lo Stato di Palestina nell'interesse della pace. Questo afferma che i palestinesi non sono gente di troppo sulla terra. Nonostante il riconoscimento, Macron ha condizionato l'apertura di un'ambasciata francese in Palestina al rilascio di tutti gli ostaggi da parte di Hamas e di un cessate il fuoco. Macron ha aggiunto inoltre che Hamas dovrà essere smantellata non appena sarà raggiunto un cessate il fuoco e aperta la possibilità di una missione internazionale di stabilizzazione con la disponibilità della Francia a sostenere le forze di sicurezza palestinesi. Nonostante le resistenze di Israele e Stati Uniti, che hanno definito simbolico il passo di Macron, la maggioranza dei paesi dell'Unione Europea ha fatto altrettanto. Dopo l'annuncio da parte di Gran Bretagna, Canada, Australia e Portogallo, sono almeno 11 paesi che stanno avviando le procedure per il riconoscimento ufficiale della Palestina come Stato, tra cui il Belgio, la Finlandia, il Lussemburgo, Malta, Nuova Zelanda e San Marino. L'Italia resta ferma nell'appoggiare la soluzione dei due Stati, ma si rifiuta di riconoscere lo Stato di Palestina. Il ministro degli esteri italiani ha recitato il copione che il presidente americano Trump, secondo cui riconoscere ora Palestina significa fare un regalo ad Hamas.
Il valore economico del non profit, quasi 93 miliardi di euro, per l'esattezza 92,86 miliardi di euro. E questo è il volume complessivo delle entrate delle istituzioni non profit rilevato dall'Istat al 31 dicembre 2021, l'ultimo rilevamento fatto, con una crescita del 32% rispetto al censimento precedente del 2015, quando le entrate ammontavano a poco più di 70 milioni di euro. Il 50% di queste entrate afferisce ad associazione, il 18% cooperative sociali, il 14% fondazione e il rimanente enti con altra forma giuridica. Istat ha pubblicato un nuovo tassello dei risultati definitivi della regolazione campionaria su istituzioni non profit condotta nel 2022 nell'ambito del secondo censimento permanente di istituzioni non profit. Salgono invece il 36% le uscite, quasi 84 miliardi di euro contro i 61 miliardi del 2015. La sola voce oneri spese per i dipendenti pesa 23,7 miliardi di euro, secondo solamente la voce acquisti di beni e servizi che vale 24 miliardi. Il 73% delle entrate di istituzioni non profit deriva da un finanziamento privato, 68 miliardi di euro contro i quasi 25 miliardi di entrate che arrivano dal pubblico. Significa che le risorse immesse nel non profit da soggetti privati sono 2,7 volte più di quelle che mette il pubblico. Se invece guardiamo al numero dell'organizzazione, ecco che l'83% è finanziata prevalentemente da privati e solo il 17% è finanziata prevalentemente dal pubblico. Finanziamento pubblico è prevalente se la somma delle entrate derivanti da sussidi, contributi e titolo gratuito da enti pubblici nazionali e internazionali e ricavi derivanti da contratti o convenzioni con istituzioni internazionali è superiore al 50% delle entrate totali.
La riforma della disabilità rappresenta uno spartiacque importante, c'è un prima che ci potrebbe essere un dopo. I temi toccati sono molti, necessari e stimolanti, a partire dal cambiamento di linguaggio che segna l'approccio ad una relazione tra persone. Scompare finalmente l'utilizzo del termine handicappato, parola che da sola riduceva la persona a un cittadino di serie B, e viene introdotta l'espressione persone in condizioni di disabilità. La scelta del termine condizione non è casuale, dal latino considere, accordarsi, convenire, rimanda a qualcosa di notevole, non definitivo e allo stesso tempo condiviso, una condizione a ciò che accomuna, non solo ciò che distingue. Può cambiare e nel suo cambiamento può spingerci a riorganizzare e ripensare. La discriminante non diventa quindi più la disabilità in sé, ma la funzionalità sociale della nostra condizione. Parto dalla parola, non per citare Moretti in Palombella Rossa, ma perché l'approccio della disabilità è prima di tutto culturale, di diritto di società. La riforma pone al centro la persona, non la sua disabilità. La potenzialità, non il limite, non significa negare i limiti, ma riconoscere che, come in tutte le esperienze di vita, il focus deve essere su ciò che può essere migliorato, cambiato, valorizzato per costruire benessere e realizzare sogni. Cambiare i termini significa cambiare la cultura e da questo possono nascere politiche sociali realmente aperte.
La tragedia a cui assistiamo, culminata nell'offensiva militare in corso, rende ormai evidente a tutti l'obiettivo del governo israeliano, annettere territorio palestinese eliminando o riducendo al minimo la presenza della popolazione. Negli ultimi 23 mesi Gaza è stata sistematicamente distrutta, dal nord a Rafah e adesso anche la città di Gaza, dove i civili senza rifugio né cure muoiono per bombardamenti, fame e malattie curabili. Il governo israeliano mira a rendere la striscia inabitabile, cancellando il diritto dei palestinesi al ritorno e all'autodeterminazione, scrive in una nota congiunta la società civile civile italiana. La commissione d'inchiesta indipendente dell'ONU ha documentato in un rapporto pubblicato il 16 settembre che il governo israeliano commette almeno 4 delle 5 condotte vietate dalla Convenzione sul genocidio, con un chiaro intento distruttivo. Ciò che accade a Gaza è il genocidio. La Corte internazionale di giustizia ha già imposto da oltre un anno e mezzo misure provvisorie vincolanti e il suo parere consultivo del luglio 2024 ha riaffermato l'illegalità dell'occupazione dell'apartheid, chiedendo il ritiro totale dai territori palestinesi occupati. Il rapporto richiama inoltre la responsabilità degli Stati parte dello Statuto di Roma, devono cooperare con la Corte Penale Internazionale, fornire prove, protezione ai testimoni ed eseguire i mandati d'arresto contro i responsabili dei crimini.
Il disegno di legge disposizioni per la valorizzazione della fraternità umana nei luoghi di lavoro, elaborato dal Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro CNEL, è stato depositato in Parlamento e ora in discussione presso la Commissione Lavoro delle Camere. È un testo di un solo articolo che vuole rilanciare l'approccio al lavoro fondato su inclusione, coesione sociale e benessere organizzativo in coerenza, si legge nella relazione, con gli articoli 1 e 4 della Costituzione che definiscono il lavoro il pilastro della Repubblica. La logica individualistica che permea ormai tutta la vita sociale inevitabilmente ha condizionato anche la cultura organizzativa delle imprese sempre più impoverite nella dimensione relazionale, tale da lasciare il lavoratore isolato in una condizione esistenziale insoddisfacente. La sfida culturale è quella di valorizzare la dimensione comunitaria anche nel lavoro, riscoprendo il principio di fraternità inteso come strumento per valorizzare la persona, per generare fiducia e partecipazione e per costruire un futuro sostenibile. I proponenti indicano nello strumento della contrattazione collettiva la chiave per tradurre in prassi quotidiana i principi della legge per innescare un circolo virtuoso di innovazione che metta al centro la giusta posizione tra la competitività e benessere, tra produttività e qualità delle relazioni umane all'interno delle imprese. La fraternità non solo valore etico, ma anche un fattore strategico per superare la grave crisi internazionale, guerra in corso, crisi finanziaria e l'emergenza climatica. Le disuguaglianze, il predominio degli oligopoli, nonché la debolezza delle democrazie rispetto alle autocrazie, ci spingono ad un cambiamento radicale. Crisi che può essere superata in comportamenti basati sulla fraternità, che a livello antropologico è la condizione per generare positività, fiducia e speranza, nonché assicurare un futuro personale e sociale nei processi produttivi e nella costruzione della società.
Blocchiamo tutto. Anche a Monza sono state almeno un migliaio le persone scese in strada per dire basta alla guerra a Gaza. Nel discorso in tutta Italia sono andate in scena manifestazioni, in contemporanea anche lo sciopero generale indetto dalle sigle sindacali di base, in segno di solidarietà con la popolazione palestinese nella striscia di Gaza e a sostegno della Global Sumud Flotilla. A differenza di Milano, a Monza la manifestazione si è svolta pacificamente, senza scontri con le forze dell'ordine. Da Piazza Castello fino alla Villa Reale, tra i cartelli più belli e significativi spiccava "Facciamo silenzio quando i bambini dormono, non quando muoiono". In tanti hanno anche scritto sui loro manifesti "definisci bambino", riferendosi alla risposta che il rappresentante della Federazione Amici di Israele, Eyal Mizrahi, aveva dato in TV. L'episodio era avvenuto in risposta a Enzo Iacchetti, che accusava Israele di aver ucciso molti bambini durante la guerra in corso.
I lavori, pur impattanti sul territorio cittadino, non comportano ad oggi, quanto ci risulta allo Stato, problemi di carattere ambientale e sanitari tali da necessitare di apposite ordinanze sindacali. Con queste parole, arrivate dopo 3 mesi di attesa, il Comune di Lissone ha risposto al Comitato per la Difesa del Territorio, che a giugno aveva sollevato tramite un esposto preoccupazioni per la qualità dell'aria dei cantieri di Pedemontana. Al centro delle contestazioni continui movimenti di terra a pochi passi dal cimitero di Bareggia, della scuola Rodere e degli oratori frequentati ogni giorno da bambini e dalle famiglie. Se a giugno il comitato chiedeva l'installazione di 2 centrali di rilevamento, oltre a quelle già operative a Lesmo e a Cesano, l'amministrazione lissonese ha dichiarato che coinvolgerà ARPA Lombardia affinché valuti la situazione e se vi siano in atto sopraggiunte criticità che rendono necessari l'adozione di specifici accorgimenti per il monitoraggio degli impatti delle lavorazioni sull'ambiente circostante.
L'approfondimento.
Avevamo anticipato prima dell'estate, anzi Oscar Innaurato, la presidente di Boa Breanza oltre al Covaleno. Buongiorno Oscar.
Buongiorno.
Cioè, l'avevi anticipato? Ma benissimo, soprattutto perché siamo arrivati, perché noi ci siamo lasciati con l'annuncio della data, ma all'epoca ricordo che era ancora segreta la location, adesso possiamo dirlo tranquillamente.
No, il price, la location l'avevamo detta il 31 di dicembre, più che altro il percorso.
Il percorso, esatto, esatto.
Siamo riusciti ad avere il tavolo tecnico.
Ok, allora descriviamolo, perché stiamo parlando di un price che inizia proprio domani, anzi che si farà domani sabato 27 settembre, ma c'è già qualcosa che comincia oggi stesso, quindi Oscar, sì, esatto, presentaci questo Pride.
Esatto Alfredo, io in questo momento sto andando a prendere Mariano Gallo, mm-hmm. in realtà tutti la conoscono come Priscilla, nota conduttrice di Drag Race e non solo, insomma la drag più famosa d'Italia, perché questa sera dalle 6:30 in poi la Brianza per la prima volta avrà il Dragtivism Tour. Dentro Arciblob sarà un modo per poter conoscere al meglio le drag e soprattutto i loro corpi politici. Ecco, vogliono mm-hmm. parlare di politica, ovviamente non partitica. Insomma, Mariano Gallo, Priscilla, sì. vuole creare una sorta di assemblea dove partiremo da Gaza perché è imprescindibile certo. in questo momento. E arriveremo a parlare proprio dell'importanza di veicolare anche con le performance artistiche dei messaggi che vadano a pungolare le persone, visto che ci stiamo distaccando tantissimo dalla lettura giornali, libri. Certo. Insomma, ok. Ripeto, l'appuntamento di questa sera è dalle 6:30 fino più o meno a mezzanotte. Ci saranno Priscilla, il collettivo Drag Attack che viene da Piacenza e Brigate Rosa da un po' tutta Italia. E inoltre avremo come ospite questa sera Carla Corsetti, avvocata per i diritti umani, sì. che dialogherà appunto con loro e parleremo appunto di tantissime cose, anche e soprattutto dell'orribile genocidio che sta accadendo.
Certo. Prima di passare invece alla giornata di domani, anzitutto volevo capire, perché abbiamo letto dalla stampa locale, che il comune di Arcore, che ospita appunto il Pride, non ha dato il patrocinio. Qual è stato il rapporto con i comuni, con gli enti locali del Vimercatese?
Allora no, con i comuni del Vimercatese generalmente è sempre un rapporto solido, soprattutto di alcuni comuni, penso appunto al capoluogo della zona che è Vimercate, che, mm-hmm. che ha aperto uno sportello ascolto dove noi aiutiamo delle persone LGBT, diciamo che tutto attorno ad Arcore ha patrocinato questo Pride, mm-hmm. Bono era muto e mi fermerei lì. Certo. Comunque la proposta di patrocinio gratuito, non oneroso, sì. io lo sottolineo, certo. non abbiamo chiesto soldi, certo. abbiamo chiesto semplicemente di patrocinare un'iniziativa all'interno del proprio comune, non è andata a buon fine. Mm-hmm. Ci ha fatto un po' specie vedere che poi qualche settimana dopo è stato patrocinato Miss Cascina del Bruno.
Ah beh.
Okay, e poi la sagra del risotto, certo. qualcosa del genere.
Certo. Va bene. Noi, okay. noi avremo il sindaco Bono, che ricordiamo il sindaco di Arcore, lo avremo ospite della nostra trasmissione Parole di Sindaco che riparte ad ottobre, e quindi il nostro impegno è a chiedergli in diretta le motivazioni per le quali non c'è stato questo patrocinio. Ma veniamo,
ecco, se le dice sì, a voi, sì, magari sì. Sarebbe bellissimo, perché sì, non le ha dette a nessuno.
Certo, sei intesa, anche perché quest'anno avremo anche i colleghi della stampa locale. Vedremo di incalzarlo per avere una risposta. Veniamo invece a domani, alla giornata del Pride. Si parte alle 15, leggo il comunicato stampa, concentramento a Piazza Martiri della Libertà ad Arcore, c'è la stazione di Arcore sostanzialmente, e alle 15:30 parte il corteo, che è un po' sempre ciò che caratterizza appunto il Pride. Ma qual è il percorso? Ecco, cosa succede
allora,
domani?
La novità di questo Pride è appunto, proprio perché non avevamo il patrocinio e per evitarci comunque beghe burocratiche enormi o comunque spese molto grosse, ripeto, Brianza Pride a differenza di altri Pride non ha sponsor, si autofinanzia, mm-hmm. è formato da una rete di associazioni e di singole persone che settimanalmente ormai da un anno si riunisce, anche mercoledì scorso ci siamo visti per l'ultima riunione tecnica, mm-hmm. Non avendo sponsor abbiamo optato per una nuova versione, anzi forse quella più autentica, sì. che ricalca di più i moti di Stonewall Inn. Mm. Noi vogliamo portare, perché la situazione per le persone LGBT nel mondo e in Italia, diciamo da 2-3 anni a questa parte, se avevamo fatto qualche passo in più mm-hmm. Verso l'acquisizione di diritti, stiamo procedendo a passo di gambero. Noi vorremmo portare per le strade di Arcore il dolore della comunità LGBT e anche la forza della comunità LGBT. In quest'ottica, ogni anno noi ci ritroviamo poi a celebrare il TIDOR il 20 di novembre, dove dobbiamo dare lettura ogni anno di più di 300 massacri, sì, cioè di gente che viene uccisa solo perché transgender, proprio per transfobia. Sì. Allo stesso modo, il 17 di maggio dobbiamo fare la conta dei ragazzini suicidi oppure delle aggressioni, a volte che finiscono anche con omicidi, di persone gay, bisessuali o lesbiche. Sì. È molto seria la cosa.
Certo.
Noi ci stiamo facendo carico di una croce sociale. Penso anche ad esempio alle famiglie arcobaleno, che da un giorno a un altro, l'ottobre dell'anno scorso, si sono ritrovate ad essere colpevoli di un reato universale.
Sì.
Ecco, sarebbe bellissimo se esistessero reati universali che non prevedano l'amore come collante. Mm. Sarebbe bellissimo avere in Italia il reato universale per organizzazione mafiosa o per pedofilia,
certo,
non per volontà di genitorialità. Quelle, certo, persone non hanno sete di diritti, hanno sete di doveri genitoriali e ora sono crocifisse da questa illogica e unica nel mondo legge che vieta loro di essere genitori. Tutte queste storie. E inoltre, per le vie di Arcore, noi siamo sempre stati un Pride estremamente intersezionale, daremo spazio nuovamente ai comitati in Opedemontana. Sottolineo che per la prima volta l'anno scorso a Seregno si ritrovarono tutti insieme attorno ad un tavolo a ragionare, sì, su come contrastare questo enorme ecomostro che taglierà in due tutta la Brianza. Sì. Quindi il Pride sta diventando Brianza Pride, la settima edizione. Siamo un collettore comunque di entità locali, di movimenti dal basso, che poi si possono anche auto organizzare. E diciamo, sì, crea un po' di attività collaterali, oltre appunto alla rivendicazione dei diritti LGBT. In virtù di questo, in virtù, sì, pure delle ultime cose che sono accadute sulle pagine di cronaca, penso al ragazzino, a Paolo della provincia di Latina, che il giorno prima della riapertura della scuola si è impiccato, sì, perché lo chiamavano Paoletta, eccetera. Noi abbiamo deciso di chiamare la parata, visto che poi non avrà la piazza finale, Via Frocis, in maniera delicatamente provocatoria in questo caso. In realtà vogliamo far vedere la sofferenza e il dolore della comunità LGBT. L'abbiamo trovata lessicalmente facendoci aiutare dal latino. Usare il nominativo e il genitivo non dovrebbe essere reato in Italia, anche se qualcuno vorrebbe ribaltare la frittata. Le menti illuminate sono entrate dentro poi pure gli articoli di giornale che sono stati scritti, e spero che insomma tutti quanti abbiano letto i contenuti delle varie stazioni, certo, di parola, le abbiamo chiamate così.
Beh, un programma ricco, veramente, perché oltre al momento celebrativo festaiolo, ovviamente ci sono dei contenuti molto importanti che riguardano le cose che hai enumerato, ma anche la situazione internazionale, il genocidio in corso a Gaza, quindi veramente una manifestazione molto, molto politica, oltre che, come sarà sicuramente, anche molto, molto vivace, molto animata. Ripetiamo che il concentramento è alle 15 in Piazza Marti della Libertà di Arcore, domani sabato 27 alle 15:30 parte il corteo. Invece ti chiedo di ripetere l'appuntamento di stasera.
Allora, l'appuntamento di stasera alle ore 18:30 presso Arciblob, per il Dragtivism Tour con Priscilla. Inoltre, ecco, l'ultima cosa che, sì, vi dico, il 27 non è che finisce il corteo, poi arrivederci e grazie.
Sì.
Siamo alcuni ristoratori, alcuni esercenti e alcuni posti, proprio come Arciblob, il Suraya o altre pizzerie locali, si sono auto-organizzate per poter poi incubare le persone che verranno al Brianza Pride, quindi faremo una festa diffusa lungo tutto il paese, ed è stato veramente encomiabile da parte degli esercenti di Arcore, sì. E poi vabbè, Archie Blob insomma ci ha sempre spalancato, certo, le sue porte, anche il Suraya Caffè, che è uno dei pochi locali vegani della zona, si sono rimboccati le maniche e in qualche modo hanno capito dove volevamo andare, che cosa volevamo fare ad Arcore, e quindi diciamo che tutta Arcore sarà in festa per il, certo, Brianza Pride, e questa molto... cosa dovrebbe essere motivo d'orgoglio, certo, anche per il sindaco.
Questo è molto bello veramente, per chi non, per qualsiasi motivo non possa venire, attraverso i social prevedete di fare una buona copertura degli eventi?
Assolutamente, ecco. Copriremo gli eventi con delle dirette, ma inoltre il nostro Pride sarà assolutamente accessibile per chiunque, quindi oltre ad avere la traduzione in LIS di tutti i discorsi, sì, tutti i discorsi poi saranno fruibili attraverso il sito internet, sì, e quindi possono essere letti, ma ci siamo spinti oltre per aiutare anche alcune nostre socie non vedenti, che non possono muoversi. Abbiamo fatto registrare tutti gli interventi di tutte le persone, e quindi potranno riascoltare l'intervento di ogni partecipante, diciamo, delle stazioni di parola di Arcore, potranno riascoltarle e quindi potranno fruire anche dei messaggi che vogliamo lanciare dal Brianza Pride.
Grazie mille Oscar Innaurato, la presidente di Boa Brianza Oltre l'Arcobaleno. Buon Pride a tutte e a tutti, e sicuramente ne parleremo dopo per fare un bilancio, però l'importante adesso è partecipare e divertirsi domani, stasera e domani. Grazie ancora Oscar.
Vai grandi. Ciao Young Radio, ciao Alfredo.
Ciao ciao.
Oltre il nostro cortile.
E siamo al momento di raccontare quello che avviene oltre il nostro cortile, un cortile questa settimana molto lontano, internazionale, un cortilone. E infatti partiamo dall'ONU, quello che è appena passato l'assemblea pubblica con Macron, e un po' la riscossa dell'ONU, almeno per quanto riguarda una certa parte di mondo. Poi, esatto, sappiamo quello che è successo e le accuse fatte da Trump, e rimaniamo nel mondo Trump, perché se c'è da un lato questo riconoscimento da parte della Francia della Palestina, e quindi come dicevamo all'inizio, questa rivalsa dell'ONU, invece c'è la pochezza ideologica della Meloni che tentenna, quantomeno potremmo dire.
Si sente il rumore delle unghie sul vetro.
Sì, si è passati da quando era all'opposizione riconosciamo la Palestina, non ha senso riconoscere la Palestina da governatrice, a la riconosciamo se, insomma, un po' ondivaga. Diciamo che la scuola Trump sta facendo scuola, ma se da un lato c'è questa pochezza ideologica da parte della Meloni, che non si capisce adesso sull'estero che cosa vuole fare, oltre a stare attaccata alle decisioni di Trump, che invece c'è la rivalsa ideologica. Infatti sappiamo che dopo un innamoramento anche da parte mondiale, delle destre mondiali, di Milei in Argentina, diciamo, Trump è rimasto solo Milei, perché con l'uscita ormai di scena di Bolsonaro non ha altri leader, diciamo così, estremi, perché neanche la Meloni è così estrema. E con Orban comunque, tutto sommato, benché Orban sia molto, come dire, pro Trump non lo annusa tantissimo, potremmo dire in questa maniera, no? Invece Milei lo ha salvato, e ora ci spiegherai anche in che maniera ha salvato Milei.
Ma se facciamo una breve digressione su Orban, che l'altro ieri Trump ha detto che l'Europa si sta facendo la guerra a se stessa perché compra il petrolio russo, e Orban ha detto: mi dispiace, ma io comprerò a comprarlo, l'Ungheria non ha i porti, non siamo vicini al mare, non possiamo fare comprare il gas che arriva via nave, quindi continueremo. E infatti, tra l'altro, un'altra digressione: nella commissione sull'immunità parlamentare dell'Europarlamento, per un voto con la spaccatura dei popolari è stato negato dalla commissione, adesso si voterà in assemblea plenaria, è stata negata la richiesta di estradizione, cioè di abolizione dell'immunità parlamentare per Ilaria Salis, della quale abbiamo parlato tempo fa, tra l'altro nostra concittadina monzese. Quindi ecco, per Orban non sono grandi momenti, perché in qualche modo stato segnalato da Trump come uno di quelli che compra il petrolio, e dall'altra parte nell'Europarlamento è stato uno schiaffo quello che riguarda la vicenda di Ilaria Salis. Ecco, però appunto tutto sta passando da questa assemblea, che ricordiamo l'ottantesima assemblea generale dell'ONU, quindi una data storica per quello che ci sono anche tanti capi di Stato, 80 anni che esistono le Nazioni Unite. E c'è stata la preapertura con la conferenza organizzata sul tema specifico di Gaza, nella quale ha parlato Macron, ma dopo Macron ha parlato anche Lula, che è stato il primo nel novembre del 2023 a parlare di genocidio, quindi c'è un primato su questa, su questo aggettivo, che ha ribadito queste cose. Ma invece la notizia è stata ovviamente Emmanuel Macron, che un po' ha fatto ridere perché ha detto che lui ha chiamato una serie di paesi, perché sono stati diversi i paesi che hanno riconosciuto la Palestina, ha chiamato una serie di paesi che erano d'accordo con lui alla fine di riconoscerlo, e tra questi paesi c'è il Portogallo, che c'è poco da dire, c'è la Gran Bretagna ovviamente, c'è l'Australia, ma poi è numerato San Marino, Andorra, Lussemburgo, e questo mancava Monaco, e siamo a Monaco Mediterraneo, non Monaco e Baviera, e eravamo a posto. Comunque Macron, diciamo nella mediocrità della politica mondiale, si illumina, perché ha fatto un discorso veramente nella vecchia tradizione diplomatica francese. Ricordiamo che la diplomazia una volta parlava francese nel mondo, quindi un'antichissima tradizione diplomatica quella della Francia. Ha fatto un discorso che è stato molto apprezzato anche da il mondo ebraico, diciamo non schiacciato su Netanyahu. Ho visto diversi commenti di esponenti italiani, sì, ad esempio Sinistra per Israele, eccetera, hanno commentato molto bene, perché ha detto una cosa sacrosanta, ha fatto una cosa sacrosanta, che è l'esatto contrario. Qui veniamo alla Meloni. Lui ha detto: la Francia oggi riconosce lo Stato di Palestina, ma per normalizzare le relazioni, cioè perché un ambasciatore francese vada in Palestina, deve sparire Hamas. E questo è fondamentale, perché? Perché tu riconosci lo Stato, non riconosci un governo. Cioè, come se noi in questo momento, o tre anni fa, avessimo disconosciuto la Russia come Stato perché Putin ha invaso l'Ucraina. No, chi commette crimini contro l'umanità, chi viola la Carta delle Nazioni Unite vendendo un altro paese, chi bombarda i civili, eccetera, ne risponde personalmente. Il diritto penale è sempre individuale. La Corte, il Tribunale dell'Aia, non giudica Stati, ma giudica persone. Ma nemmeno in Norimberga fu giudicata la Germania, furono giudicati i singoli tedeschi che avevano commesso crimini contro l'umanità. Quindi è un principio sacrosanto quello di Macron: ti riconosco come Stato, come entità collettiva, ma finché c'è questo governo non avremo una relazione normale. Invece il governo italiano è passato dal dire che il riconoscimento favoriva Hamas, che è un'idiozia appunto per quello che ho spiegato prima, alla girovolta di queste ultime ore, visto che l'opinione pubblica italiana a stragrande maggioranza è d'accordo nel sostenere, o meglio nel chiedere, il cessate il fuoco e la fine di quello che sta avvenendo a Gaza, a dire: ecco, no, sì, riconosceremo la Palestina, ma quando scomparirà Hamas. Ecco, questo è il rovescio di quello che è la tradizione diplomatica. Tu non puoi diciamo rimandare o in qualche modo far dipendere il riconoscimento di uno Stato, perché in quel momento in quello Stato c'è un regime di qualsiasi tipo, totalitario, che si macchia di crimini. Quindi ecco per quale motivo lo fa Giorgia Meloni: semplicemente per allinearsi con Donald Trump, punto. Non c'è motivazione, anche Tajani si arrampica sugli specchi, non c'è motivazione che tenga. L'argomento è questo, lo ha fatto semplicemente per continuare ad essere considerata da Washington, che poi in realtà è quello che ci raccontano, ma vorrei capire sul serio quanto considera Washington questa amicizia, per non rompere i ponti con... Allora, ricordiamo che la Gran Bretagna, si è parlato molto di Macron, ma la Gran Bretagna ha riconosciuto la Palestina. Quattro giorni prima Donald Trump era stato in Gran Bretagna, ricevuto come nessuno, come se fosse stato un re con la carrozza reale, hanno firmato degli accordi impressionanti di cooperazione economica, e quattro giorni dopo la Gran Bretagna ha riconosciuto la Palestina. Secondo voi gli Stati Uniti romperanno la relazione con la Gran Bretagna? Neanche per sogno. Quindi diciamo la codardia diplomatica di non voler fare in questo momento quel passo difficilmente porta a qualche risultato. Infine la vicenda di Milei, cioè tu in parte l'hai già detto, Cristian, nella presentazione. Milei e non soltanto è l'unico amico in giro, c'è anche Bukele in Salvador, ma quello riguarda il carcere, diciamo, e poi il Salvador è un paesino. Milei è l'ultimo esponente dopo la scomparsa di Bolsonaro, che non potrà essere eletto. Tra l'altro Bolsonaro continua ad avere seri problemi di salute e diciamo il fallimento di alcuni altri esperimenti dell'estrema destra, ricordando che quest'anno si vota in Colombia, in Cile, l'anno prossimo si vota in Brasile, e in Messico ha appena vinto tra l'altro un governo di sinistra abbastanza marcata. Ecco, se Milei dovesse fallire nel suo piano economico, dal momento che è stato utilizzato, e ricordiamo che è stato l'unico capo di Stato invitato alla cena di festeggiamento dell'insediamento di Trump, l'unico, a Mar-a-Lago. Ecco, se dovesse fallire Milei, da un lato sarebbe un colpo all'immagine del mondo MAGA, ma dall'altro lato sarebbe il grande argomento nella campagna elettorale dei partiti di sinistra nei paesi che vanno al voto quest'anno. Per questo motivo che è successo qualcosa di anomalo, perché non è che il Presidente degli Stati Uniti ha fatto pressione sull'FMI o sulla Banca Mondiale, come capita spesso, ma addirittura il segretario del Tesoro, cioè il Ministro dell'Economia, ha detto, e oggi ieri lo ha confermato, che sarà il Tesoro degli Stati Uniti a fare il salvataggio dell'Argentina. Qualcosa non è mai successo, che il Tesoro di un paese faccia il salvataggio di un altro. I salvataggi si fanno sempre attraverso gli organismi multilaterali. Quindi anche qui Milei si sta salvando perché fa parte di quel club, ma a differenza di Meloni qualcosa porta a casa. A ottobre, fino a ottobre, si vota in Argentina per il rinnovo del Parlamento, elezioni di medio termine, e probabilmente con l'ossigeno che arriverà da questo salvataggio degli Stati Uniti, che fornirà liquidità in dollari, sostanzialmente quello l'accordo, potrebbe appunto non fare un brutto risultato. Che cosa chiede in cambio gli Stati Uniti? Che l'Argentina arrivi dalle sue, diciamo, ai suoi rapporti commerciali con la Cina. Il secondo cliente dell'Argentina è la Cina, il Brasile è il primo, l'Argentina è il secondo, addirittura c'è uno swap, c'è un prestito cinese all'Argentina che gli Stati Uniti chiedono che sia chiuso e mandato, rimandato al mittente. Quindi in qualche modo loro collegano il discorso ideologico, c'è la vicinanza di Milei al mondo MAGA, ma anche questa guerra strisciante che stanno combattendo tutto il mondo contro la presenza cinese, laddove se lo possono permettere. In questo caso, facendo questo salvataggio, potranno sicuramente permettersi in qualche modo di inceppare un po' gli affari della Cina in Sud America, anche se poi un'altra contraddizione: la Cina ha appena deciso di non comprare più soia statunitense, e quindi di nuovo in Argentina e in Brasile stanno stappando bottiglie, perché sono, quando la Cina non compra negli Stati Uniti, compra, la differenza la fa comprando in Sud America.
Young Radio Magazine.
Aldo, 74 anni, è una vita, come dice lui, vissuta al contrario. Studi nelle migliori scuole di Milano. Carriera avviata da bancario, passione per la vela. Poi via via errori, cadute e sfortune. Fino ad essere truffato dal suo coinquilino. Aldo è stato accolto a casa di Ruth. Qui, anziché continuare a scendere, mi sono fermato e ho cominciato a risalire. Se ora è tornato padrone della sua vita, è anche grazie agli operatori della casa, sempre presenti e pieni di cure, persone con cui parlare e sentirsi ascoltato. Per tante persone come Aldo, la tua firma è l'unica possibilità per guardare avanti e ricostruirsi una vita. Dona il tuo 5 per 1000 ad Aeris Cooperativa Sociale.